redijo.it e la storia continua. Un alimento sempre in forma. Forme da mangiare con gli occhi. Ma quali erano a quell'epoca le caratteristiche del formaggio grana sempre più apprezzato? Ed è ancora Pantaleone a Confienza a offrirne per la prima volta una descrizione dettagliata e probabilmente ineguagliata dell'aspetto esteriore, segnalandone l'enorme formato non riscontrabile in nessun'altra tipologia casearia da lui descritte. Ruote larghe e spesse, forme monumentali che potevano superare i 35 kg, 100 libbre, anche se più frequentemente si aggiravano intorno ai 18-20. Le costanti cure di magazzino, in particolare ripetuti rivoltamenti e sfregamenti manuali con burro, trattamenti cui le forme venivano sottoposte durante la lunga stagionatura e ne garantivano l'impeccabile pulizia della crosta, che risultava perciò perfettamente levigata. Ecco dunque che quel formaggio appare al suo autorevole estimatore di una singolare bellezza, quella mirabile pulcritudo, dalla quale scaturisce una vera e propria magia estetica, che ne fa ammirare l'eleganza e l'armoniosità della figura. Non è certo casuale che si ritrovi l'attributo di belle, bellissime, per le forme di cacio che nella seconda metà del XV secolo venivano prodotte in alcune corti del Mantovano, come attestano certi rendiconti della Fattoria Generale dei Gonzaga. Le dimensioni considerevoli e le peculiarità delle tecniche di conservazione, insieme con le zone di produzione che ne attribuiscono la denominazione, sono quelle oggi tipiche delle principali varietà di formaggio grana. Abbastanza diversa rispetto alla produzione attuale doveva risultare invece la consistenza della pasta. Nella Summa Lacticiniorum, questa è infatti definita morbida e buttirrosa, ovvero grassa, nonostante l'impiego di latte di vacca parzialmente scremato, anche se viene precisato che a essere molto ricca in sostanza grassa è in realtà la natura propria del latte di vacca, vale a dire la sua qualità intrinseca, come del resto già aveva a suo tempo osservato lo stesso Galeno. Per inciso, occorrerebbe osservare che l'impiego di latte scremato fa supporre una produzione di burro accanto a quella dei formaggi, come prevedibile risultato della lavorazione della crema di affioramento preventivamente estratta dal latte. Una produzione che, in considerazione di quel particolare tipico di pratica casearia, doveva essere tutt'altro che irrilevante, con ovvie conseguenze anche dal punto di vista dei consumi. Quanto alle caratteristiche organolettiche del formaggio grana, caratteristiche la cui definizione risulta alquanto problematica, data la difficoltà di tradurre in parole la gamma dei sapori, è sempre Pantaleone di Confienza a segnalarne il gusto molto sapido ma gradevole, e mai pungente né mordace. Si precisa opportunamente che sfumature di sapore diverse potevano dipendere dal periodo dell'anno in cui il formaggio era preparato, dall'abilità dei caseari, dal punto di maturazione. Tuttavia, la qualità del prodotto era sempre assicurata dall'eccellenza dei pascoli, definiti non a caso Pasqua lactifera, un tipo di alimentazione che consentiva alle mandrie di fornire latte di ottima qualità. i segreti del mestiere. Non meno rilevante era però anche la tecnica di lavorazione, affidata a manodopera altamente qualificato, a quei casari che Pantaleone chiama magistri in arte espertissimi, veri e propri artisti capaci di estrarre dal latte una quantità di panna appropriata, scegliere il caglio più idoneo e dosarlo in modo equilibrato, individuare il giusto tempo di coagulazione e il grado di riscaldamento ottimale del latte. Servendosi di quelle loro formidabili mani, che dovevano essere lisce e fresche per non provocare accidentali buchi o occhiature nella pasta, essi trattavano a dovere la materia coagulata e comprimevano bene la grande massa caseosa. Sapevano poi salare senza eccessi le forme e ne seguivano passo a passo la stagionatura protratta. L'elogio del formaggio piagentino, da una parte di un uomo di scienza che aveva insegnato all'Università di Torino, appare stridente contrasto con le teorie medico-dietetiche consolidate, le quali tendevano piuttosto a rimarcare la scarsa digeribilità del cacio ad avanzata stagionatura. Tuttavia, proprio la straordinaria bonitade di quel particolare formaggio consente a Pantaleone da Confienza di suggerirne comunque il consumo, sebbene a determinate condizioni e tenendo sempre a mente il criterio della modica quantità. Contraddizioni, ambiguità, ripensamenti non sempre superati neppure dalla divulgazione scientifica dei giorni nostri, con il risultato di alimentare incertezze e disorientare il consumatore oggi non meno che in passato. www.redigio.it e la storia continua.